Dal Vangelo secondo Civic. L'alcol uccide lentamente. Ma chi se ne frega? Io non ho per niente fretta. Sigla!
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
E buonasera e bentornati a una nuova puntata di Civic 97, qui in diretta dall'officina radiofonica.com. Qui con me la mia insostituibile, però purtroppo siamo rimasti orfani per questa puntata, della nostra amata Silvia, che salutiamo ma tornerà la prossima settimana a farci compagnia e dire le nostre solite panzanate, insieme alla mia insostituibile Ross. Ciao Rossella, buonasera.
Ma ciao Marco, hola anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Come stai? Allora, partiamo subito con il piede di guerra. Che ne pensi, no? Vogliamo partire col piede... No.
Partiamo con il piede di guerra.
O con il piede di pace. Con che cosa vuoi partire? Il piede di pace o piede di guerra?
Piede di porco.
Piede di porco. No, allora, questa è notizia trash. Allora,
vai, iniziamo col trash.
Allora, iniziamo con le notizie trash in giro per l'Italia. Mi è finita proprio questa mattina, mentre stavo facendo colazione, che due persone sono state denunciate per atti osceni in luogo pubblico, perché alla fermata della metro, alla ascensore, hanno bloccato la metro per più di 5 minuti, hanno chiamato la sicurezza e nel momento in cui hanno riaperto la metro c'erano, diciamo, un signore di 52 anni in compagnia di una ragazza di 18. La ragazza ha capito che lo sugar daddy per vivere a Milano è purtroppo una costante, aggiunge lo sugar daddy ha sicuramente il, diciamo, il vantaggio. Altra notizia invece, partendo con il piede di guerra, non so se hai sentito del caso del detenuto allo sciopero,
sì,
dello sciopero della fame.
Sì.
Sicuramente io sono dell'idea che il carcere duro per alcuni sia necessario, in quanto debbano pagare per, diciamo, i reati che vengono commessi, ma la legge è una cosa, ma la legge sta di base, le leggi sono fatte dagli esseri umani, quindi la legge è in base all'umanità e non alla disumanità. Quindi quando una persona ha necessità e bisogno di essere aiutata, perché comunque questa persona sta facendo del male a se stessa, ma non tanto entrando in un altro discorso che è l'eutanasia, entrando proprio nella forma di protesta, ma questa forma di protesta non è stata ascoltata, è giusto che determinate persone debbano essere in qualche modo aiutate e avere un po' più di umanità. Poi vabbè, la nostra Wonder Georgia, come al solito, è sempre come
estremizza un po',
estremizza
la tematica, no?
Sì, come al solito.
Allora, io, si è tanto discusso del regime di isolamento, ma se uno c'è entrato è perché è super colpevole. Allora, del resto, cioè, nel senso, i nostri legislatori hanno introdotto un sistema di carcere duro che ha una funzione,
certo,
tu lo sai benissimo. L'articolo 41 bis riguarda proprio certe categorie di detenuti che si ritengono particolarmente pericolosi per quanto riguarda la possibilità di organizzare attentati o comunque, cioè, di avere contatti con organizzazioni criminali all'esterno della prigione. La ratio qual è? Quella sostanzialmente di metterli in isolamento, no?
Assolutamente.
E ovviamente di limitare i contatti. Perché? Perché queste persone vengono ritenute strategiche all'interno delle organizzazioni criminali di cui fanno parte, per diffondere messaggi e far partire anche ordini, no? E così via. Il nostro ordinamento però è anche un ordinamento estremamente avanzato, perché prevede comunque il diritto per chi ovviamente sta male e non ha seri problemi di salute di poter sospendere questo tipo di pena, perché chiaramente viene tutelato un diritto fondamentale, che è quello alla salute. che non possiamo togliere a nessuno, altrimenti diventiamo veramente disumani. Poi nulla vieta che, qualora le condizioni dovessero migliorare, stabilizzate, ovviamente uno continua a scontare la propria pena. Però, allora, chi siamo noi per dire che una persona deve continuare a soffrire, che deve morire in carcere? Cioè, io non mi arrogherei questo giudizio. Nessuno di noi è Dio, nessuno di noi può decidere della vita e della morte delle persone. C'è un motivo se l'Italia ha sempre ripudiato la pena di morte, e secondo me questo è un grandissimo gesto di civiltà. Detto questo, sicuramente il nostro sistema deve ripensare forse il sistema carcerario e proprio la pena, cioè il concetto di pena erogata e la capacità di redimere, fra virgolette, perdonami, la persona che sbaglia. Perché tutti quanti possiamo commettere un errore e quindi c'è la possibilità di essere rieducati, di essere reinseriti senza stigmi sociali.
Assolutamente sì, perché
chiaramente, ovviamente, con tutte le dovute
precauzioni del detenuto, ovviamente, per
sì, ma anche virgolette,
di una certa entità, perché non possiamo fare tutta l'erba un fascio, però stiamo parlando, secondo me, di reati dove nella maggior parte dei casi sì, esistono anche i serial killer o comunque gli omicidi, ed è giusto determinate fattispecie di condanna, ma ci sono anche, per la maggior parte, come in un carcere, posso dire, di capanne, dove la maggior parte si tratta di spaccio, comunque extracomunitario, si tratta di rapine, furti, che sicuramente è giusto punire o altro, o detenzione, traffico di stupefacenti.
Nessuno dice.
Però se una persona sta scontando la pena o ha scontato la pena, è giusto, perché i carceri non sono delle case eterne dove queste persone, che comunque continueranno ad essere delle persone reiette, se non c'è un sistema che aperto che possa reintrodurle, non ne vedo la necessità. Però, come al solito, l'umanità e il nostro governo, anche per...
Perché siamo tanto pronti a giudicare e a punire gli altri. Quando tocca a noi, quando siamo noi che dobbiamo essere giudicati, chiediamo sempre le attenuanti.
Ma più che altro, sai Ross, una cosa che mi ha fatto molto incazzare, scusate il termine, vedendo anche Repubblica di questa mattina, no? Si parla adesso in questo momento, no, si parla delle regionali, delle regioni chiave come possono essere la Lombardia, l'Emilia Romagna, che si gioca un po', diciamo, la pancia del paese, no? Sono quelle regioni molto economicamente molto floride, come l'Emilia Romagna, come la Lombardia, per due poli opposti. La Lombardia è stata per quasi molto spesso, il suo governo regionale è sempre stata di destra, come l'Emilia Romagna è stata sempre una regione dove ha sempre governato la sinistra. Ma la cosa che più mi ha fatto incazzare in questo periodo, no, che ci sta anche il Partito Democratico, che è anche l'acronimo di una bestemmia per quanto mi riguarda, per quanto ovviamente siano molto influenti sono molto polemico su quello che è, sono sempre stati sul pezzo in questi anni su quelle che sono veramente le vere tematiche e le vere problematiche del paese. Un ragazzo, un rider, è morto investito. E questi ragazzi sono ragazzi che arrotondano perché non riescono a trovare niente, perché c'è un sistema universitario, un sistema di istruzione, soprattutto l'università pubblica, che non è aperta al mondo del lavoro. Ragazzi che, come tanti ne conosco, arrotondano facendo i corrieri o facendo i rider per guadagnare quei 4 spicci in più per non dipendere a casa. Ma vogliamo concentrarci su questo o aspettiamo che tutti emigriamo e vi lasciamo il paese per vecchi
insieme
alle rovine dei fori?
Sì, ma tanto anche se gli lasci il paese per vecchi, poi dopo chi gliela paga la pensione?
Ma infatti io non voglio, cioè io i problemi, mia cara Wonder Georgia, non sono tanto negare le cure mediche a un detenuto. Cioè, vogliamo preoccuparci realmente di quali sono
i problemi seri
di questo paese? Non è l'extracomunitario, il gay o via discorrendo, o tutte le altre cretinate dei tuoi quattro, diciamo, dei quattro amici del circolo della garbatella. Cioè, preoccupiamoci di quelli che realmente sono problemi seri: la disoccupazione giovanile, il fatto che i ragazzi si accontentino.
Ma anche la difficoltà, guarda, a reinserire nel mondo del lavoro chi purtroppo magari ha subito un... Allora, il nostro paese è prevalentemente composto da aziende medio-piccole, no? Nel senso, sono poche le grandi aziende. e molto spesso sono aziende a conduzione familiare che sono state pesantemente colpite dalla crisi prima, dalla Covid, e poi ovviamente dalla crisi innescata invece dalla guerra con l'Ucraina.
Caro bollette, le famiglie che non ce la fanno, le aziende
un'ultima
in difficoltà.
Guarda, questa bolletta gennaio-febbraio praticamente c'è stato un aumento quasi del 300% delle utenze per commerciali, commerciali, non quelle domestiche.
Va bene, ho capito che dovrò vendere le foto dei piedi su OnlyFans, ho capito.
A che mi viene da pensare, cioè, ma in tutto questo va bene, è giusto, cioè capisco che strategicamente ti faccia comodo parlare di queste puttanate, ma non perché sono puttanate.
No, sono temi importanti.
Sono temi importanti, ma tu li derubrichi, capito?
Certo.
A delle discussioni cacciarone, perché in Parlamento fanno veramente delle pantomime che fanno ridere, si urlano contro per prendere posizioni, sembrare duri e puri, e poi in realtà quando si deve veramente parlare di cose importanti tutti quanti lasciano il cerino all'ultimo arrivato perché non vogliono prendersi la responsabilità di prendere scelte impopolari.
Ma è anche per la scelta che si sta facendo in questi ultimi mesi di disumanità per le ONG e le navi che comunque... Io sono d'accordo che c'è un traffico di migranti, c'è un traffico di anime, c'è un traffico di esseri umani, ma che vogliamo fare? Abbiamo celebrato qualche giorno fa il 27, che è la giornata della memoria. Questo non è un olocausto, quello che voglio dire è anche ai nostri politici, ma che differenza c'è tra quello che è successo 70 anni fa quasi a quello che sta succedendo negli ultimi 10-15 anni, no?
No, vogliamo, poi potrebbe solo peggiorare.
Vogliamo essere...
crisi climatica.
Assolutamente. Vogliamo continuare, a parte i negazionisti, altra notizia dell'ultima ora, ma vogliamo continuare a chiudere gli occhi o vogliamo realmente... Io sono d'accordo che il nostro paese non è... Il nostro paese, l'Italia come paese, è un paese esposto, scusate il gioco di parole.
Come quelli del Mediterraneo, Spagna, Grecia.
Siamo soggetti all'immigrazione perché la nostra posizione geografica ci porta all'immigrazione. Ma cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a tapparci gli occhi o comunque... Giorgia, io capisco, no? Che vuoi fare come il tuo amato, diciamo, ex presidente USA che vuole mettere il muro in Messico? Che vuoi fare? Vuoi mettere un muro nel Mediterraneo? Che vuoi fare? Fare. Vuoi rimettere Scilla e Cariddi al porto dello stretto di Messina?
Un politico serio, sai che cosa farebbe? Andrebbe a parlare a livello politico in Unione Europea, perché tanto le scelte su immigrazione e frontiere vanno prese tra più stati, di concordo con più stati, e invece no, mi pare che comunque ci siano ancora chi si coltiva gli altarini. Con
Ma
la
certo.
Francia... ha creato un certo
debacle.
Esatto, debacle. Quindi, cioè, anche da questo punto di vista, lo spessore dei politici.
Lei è alleata anche, scusami, lei è anche alleata con Orban, nonché è una persona che illuminata per quanto riguarda i diritti umani.
Allora, vuoi risolvere la questione a modo tuo, politicamente? Comunque tu hai degli alleati a livello europeo, no?
Sì.
Per far valere le tue posizioni.
Certo.
La politica, tanto lo sappiamo tutti, Marco, che è il gioco del compromesso.
È un circo,
è un circo, è il gioco del compromesso. Però, capito, cioè, fare ste pagliacciate così, cioè, sono veramente fine a se stesse. E poi dopo ci lamentiamo se noi italiani veniamo considerati
dei cacciaroni, sale,
sì, pizza mandolino,
vabbè, bunga bunga, aggiungerei
anche
la rubrica degli ultimi 20 anni, che questo è un po' la rubrica prima, una volta almeno era pizza e mandolino, che erano dei segni che ci contraddistinguevano, adesso anche il bunga bunga, Berlusconi, cioè sono più le cose negative che riconoscono il nostro paese che altra notizia che mi ha fatto veramente girare i marones, Los Marones. È stata l'intervento di un professore durante la giornata della memoria, quindi all'interno di un teatro, non so se hai letto la notizia,
no,
dove negazionista dell'olocausto, quindi stiamo parlando di, ci fai anche il professore, io già l'avrei radiato, l'avrei mandato forse neanche a insegnare neanche veramente a fare il doc sitter, l'avrei mandato un docente del genere, dove si falsano i numeri, dove si dice che i numeri sono falsati, quindi abbiamo anche, diciamo, lui c'era, quindi può testimoniare, no, il fatto della disumanità dell'essere umano. E la cosa mi ha alquanto sorpreso che determinate persone possano arrogarsi il titolo di docente, professore, in quanto dovresti insegnare il meglio e il peggio dell'essere umano e far capire cosa è giusto. Un insegnante dovrebbe fare cose giuste e cose sbagliato deve fare uno studente, una studentessa all'interno di una società civile. Se poi tu la pensi diversamente, va bene, è giusto, ma su cose umanamente che possono comunque essere soggette a delle disquisizioni.
Comunque su dati oggettivi.
Su dati oggettivi,
non
ma
su opinioni prese, cioè
su delle persecuzioni e sui genocidi. Cioè, dici che i genocidi non esistono. No, a sto punto, diciamolo, diciamo pure che non lo so, la terra è piatta, che non lo so, altre panzanate.
Mi tornano in mente le
mostro
parole
di Loch Ness, non
le
lo
parole
so
che aveva detto Liliana Segre, di cui avevamo parlato a puntata
assolutamente
scorsa.
Sì.
Cioè, che lei temeva proprio questo. Che tutto quello che era successo, l'olocausto, la deportazione, diventassero veramente un paio di righe sui libri di storia e nulla più. E francamente questa cosa è veramente deprimente, perché,
sì,
perché se non ci ricordiamo di quello che è successo e degli errori che sono stati fatti, rischiamo con molta probabilità di ricommetterli noi stessi.
Assolutamente sì.
E io ci ricollego ancora una volta alla questione dell'umanità, del diritto alla salute. Ritorniamo qui sull'articolo 41 bis. Fanno parte veramente tutti della stessa faccia della, cioè della stessa medaglia, una faccia,
certo,
differente. Perché comunque sia, veramente, cioè, quando evitiamo di provare empatia,
sì,
verso il nostro prossimo,
diventiamo,
chiunque esso sia, diventiamo veramente delle disumani, pronti a giudicare, salvo poi dopo magari, ecco, che ne so, inorridire quando ci troviamo noi sul banco degli imputati.
Che dire, Rossella? Io direi...
Parliamo di Sanremo!
Oh, parliamo di cose... Allora, parliamo di cose trash, però volevo aspettare la Silvia, ma continuiamo a parlare... Vabbè, sono iniziati...
Vogliamo
anche
mandare una canzone giusto per spezzare un po' e
ma
poi dopo,
sì,
ritorniamo a parlare di Sanremo.
Ma sì, ma certo, ma certo. Cosa mi lanci? Ma allora, giustamente... Torna a farci sognare la nostra revenge,
Rosicona,
la nostra revenge pop della situation, la nostra Shakira, la nostra pop idol, che l'ha fatta pagare in maniera molto delicata e sottile al suo ex marito. Quindi Shakira con la sua music session, mi viene sempre sesso, non so perché mi viene, sono le corna, sono le cose, music session 53, non lo so dire, quelle frasi che non mi escono. Musica maestra, grazie. Allora, posso dire che lei è geniale, perché questa canzone adesso gliela cantano anche a Piqué, che è uscito un video, allora, con Music Session, l'ho finalmente detto bene, di Shakira, mentre lui stava vedendo una partita, tutti che gli cantavano sotto questa canzone mentre gliela passavano agli altoparlanti. Questa però è la giusta punizione di chi mette le corna, secondo me. Saluto il mio papà che mi sta sentendo in questo momento. Ciao papi, che dice che mi piace parlare. Sì, lo so, mi piace molto parlare. E quindi, parlando di parlare, parliamo di Fanta Sanremo, parliamo dei duetti, Rossella.
Guarda,
perché sono usciti anche gli spoiler.
La prossima settimana attacchiamo, uso la sigla di Sanremo proprio quando
perché
facciamo
Sanremo,
una rubrica
Sanremo
dedicata a Sanremo.
Perché martedì già saremo nel vivo di Sanremo.
Ah, è verissimo.
Siamo nel vivo, perché martedì proprio ci avremo tanto da dire, perché sarà la
possiamo
prima puntata.
Possiamo fare l'opening act.
Ma certo, possiamo fare quello, perché sarà la prima puntata che, da quello che leggevo, l'ultima puntata di sabato sera dovrebbe finire intorno alle 3 di notte. Quindi preparatevi con la Red Bull, voi amanti del Fanta Sanremo, perché le serate si faranno un po' lunghe come le maratone di Mentana.
Mamma
si
mia,
faranno
veramente
molto lunghe. Però sono usciti alcuni spoiler di alcuni duetti, Rossella. Non so se tu hai visto. Ce
sì,
ne sono alcuni che sono
sì,
alquanto...
Sì. Allora, facciamo questa classifica, secondo te, dal più tre anzi dal meno trash al più trash.
Allora,
la top 3, poi dopo la voglio vedere all'ultimo.
Allora, secondo me il più trash sono, abbiamo in ordine Mara Sattei con Noemi, che canteranno L'amour toujours di Gigi Dag. Proprio questo è un occhiolino agli anni 90. Paola e Chiara che faranno medley delle loro canzoni. Quindi, vabbè, giustamente.
Sentivo che tempo che fa che c'era Nino Frassi che dice: finalmente Amadeus svelerà chi è Paola e
chi è
Chiara.
Assolutamente. Poi Coma Cose e Baustel che canteranno, tieniti forte, Sarà perché ti amo. Cioè, stiamo parlando di roba seria, cioè, più che altro sentirli. Poi abbiamo un Gianluca Grignani con Arisa che canterà Destinazione Paradiso. Olly con Lorella Cuccarini che canterà La notte vola. Cioè, secondo me l'apoteosi del trash. Però vabbè, l'unica cosa, poi c'è Marco Mengoni che, da quello che leggevo, canterà con un coro gospel. E poi vabbè, per me vincono a mani basse, perché forse l'unico duetto non trash, Giorgia ed Elisa, che canteranno Luce e Di Sole d'Azzurro. Quindi
bella,
vabbè,
Luce, vabbè. Ma ci doveva essere, adesso non mi ricordo.
Sì, chi ci dovrebbe
Manuel
essere?
Agnelli.
Con chi cantava? Non lo
ora
so.
Ora te lo dico.
Vediamo. Io ancora devo fare la squadra. Allora, però, nella mia squadra ci saranno sicuramente Paolo e Chiara, quello sicuro. Paolo e Chiara,
vabbè,
sicuro quanto la morte. Gli Articolo 31. E poi,
ah, già, vero, verissimo.
Ci saranno gli Articolo 31, quindi, che canteranno. Ecco, ma adesso me lo ricordo. Gli Articolo 31 faranno un duetto con Fedez e che ripercorreranno, faranno un medley delle canzoni degli Articolo 31. Quindi pure lì tanta roba, secondo me. Ma quest'anno, secondo me, più degli altri anni, è un occhiolino. Ma il grande Ama ci sta facendo un occhiolino a quello,
allora,
che sono gli anni 90, Rossella.
È vero. È vero, l'articolo, ecco, 31 con Fedez, verissimo. Ah, bello, Ariete San Giovanni con Cerco un centro di gravità.
Beh, tanta roba. Gianmaria con Manuel D'Agnelli, quello che non c'è degli After Hours.
Bella,
beh, vabbè.
Canzone.
Come cose
anni 90, è verissimo.
Te l'ho detto, LDA con Alex Britti, Oggi Sono Io. Leo Gasman con Edoardo Bennato, che canteranno un medley sempre dello stesso Bennato. Levante con Renzo Rubino, che canterà Vivere di Vasco Rossi. Madame con Izzy, Via del Campo di Fabrizio e Andrea. Modà con Le Vibrazioni, Vieni da me delle stesse vibrazioni.
Vieni da me.
Allora, amici del Fantasanremo, preparate le schedine, perché io la prossima settimana non ci sono per nessuno. Divano, copertina, gin tonic e ovviamente Sanremo, cioè volete mettere
Sanremo è Sanremo.
Allora, mia
devo
cara,
devo fare una sigla particolare,
perché Sanremo è Sanremo, assolutamente, no? Quello sì, quello è, quello deve essere. Io spero che vinca Giorgia, vabbè, la butto lì, forse secondo me io sono indeciso tra un Giorgia, Marco Mengoni e secondo me anche Ultimo, cioè questi un po' quelli, perché poi c'è anche la giuria popolare, poi secondo me ci saranno anche delle belle canzoni, ma non vinceranno, poi ci sarà la canzone Tormentone che non ha vinto un
allora
po'.
A me sono piaciuti moltissimo i Coma Cose, che vorrei che riuscissero a piazzarsi, insomma.
Sono stati molto bravi anche l'anno scorso,
però allora il problema è che se tu sei bravo un anno non è detto che l'anno dopo poi effettivamente, capito, sei presenti un contenuto comunque di valore,
la rappresentante di lista, per dire,
di lista
ha spaccato,
è vero,
perché si sono presentati con Amare, e poi l'anno scorso si sono presentati con Ciao Ciao, che secondo me è stata una delle canzoni
tormentone,
più tormentone, di brividi, sì, bellissima canzone, ma dopo un po', come direbbe Mara Maionchi, due maroni grossi così, cioè nel senso, bellissima, però almeno una canzone che ha, nella sua genialità, ha previsto anche, è scoppiata la terza guerra mondiale, perché da lì a poco, dopo Sanremo, c'è stata l'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Quindi una canzone che un po' è stata, come dire, posso utilizzare il termine cassandrica?
Vero, bello, cassandrica.
Questo però mi sa che non c'è nella crusca, cioè se hanno accettato Petaloso potranno pure accettare cassandrica, secondo me, no? E quindi, che dire, questa secondo me, non lo so, allora ci abbiamo come ospiti, non li ho ancora visti, gli ospiti internazionali, però mi sembra di ricordare che forse ci saranno i Black Eyed Peas, se non mi ricordo male.
Ah sì, avevo sentito nominare, sì, avevo sentito.
Le donne di Sanremo saranno, vabbè, la super Chiara Ferragni nazionale,
la pallavolista, quella che gioca nella nazionale, che però è stata vittima di insulti razzisti e quindi ha deciso di abbandonare nazionale.
Sì, ho capito. Non mi rimane il nome.
Paola
Enogu. Sì, mi ricordavo il nome, non mi ricordavo il cognome. La mitica Fagnani delle sue belve. E poi una brava, secondo me, molto sottovalutata, Chiara Francini, che è un'altra grande artista, che è una brava attrice che fa molto ridere. Quindi il grande Ama ha scelto, secondo me, delle premier dame di tutto rispetto, secondo me, no?
Sì,
poi so che
farà parlare molto.
Poi so che la Ferragni sarà vestita da Dior e da Schiaparelli, quindi sono lì già pronto con popcorn per vedere che cosa indosserà là. Perché tanto diciamocela chiaramente: tra tutte le donne, tutti stanno le pettegole, stanno ad aspettare cosa si metterà la Ferragni
a
Sanremo.
È ovvio,
cioè,
è ovvio.
Scusate, ma tu proprio mi stai rimettendo della buona musica, che dici?
Sto mettendo della buona musica, perché poi dopo entriamo a parlare
nel vivo dei casi umani.
Esatto, del nostro proprio.
Abbiamo fatto questo excursus sanremese perché poi la prossima settimana siamo proprio nel vivo di Sanremo, quindi possiamo iniziare a fare i pronostici perché avremo sentito anche le canzoni, quindi potremmo dire quale ci è piaciuta di più secondo me.
Sì, decisamente.
Che dici? Io direi tornano i Tropea, che sono stati una nuova rivelazione dello scorso X Factor, con la loro Technicolor. Ci sentiamo tra poco sempre su Civic 97.
Questo film finirà e noi tori di fuoco bruceremo le stelle coriandoli.
Allora, Tropea con Technicolor, che secondo me è una bellissima canzone che un po' fa l'occhiolino agli anni 80-90, perché diciamolo, siamo nati negli anni quelli belli, quelli che tutti invidiano, che tutti vogliono tornare a vivere. Noi ci siamo nati, Rossella, possiamo dirlo? 80-90
sì,
sono
dire,
le migliori annate,
dire,
si possono dire.
Dire.
Ma torniamo a parlare di quello che sappiamo fare meglio. E tu mi dirai, che sappiamo fare meglio noi? Di che cosa parliamo noi? Di che cosa sappiamo parlare meglio noi?
Ecco, di casi umani.
Quello ci riesce molto bene. Però in maniera intellettualoide stasera lo faremo. Lo faremo in maniera molto intellettualoide, perché ti voglio fare una domanda. Visto ci volevo intervistare anche la Silvia su questo, però parlerò solo con te, perché ti voglio fare una domanda da donna.
Tranquilli, possiamo fare le domande anche direttamente la prossima volta.
Ma
sì,
se
abbiamo tempo.
Ma se ci abbiamo tempo. Voglio chiederti, cara Rossella, ma perché le donne intelligenti tendono a restare single?
Qui apriamo proprio
una voragine. Non manco una parentesi.
Il buco nero, no? Quello che assorbe.
Una supernova,
la materia,
sì, sì.
Esatto. Ecco, ma c'è una risposta a questa domanda?
Prova a dartela, perché secondo numerosi studi sembrano dimostrare che l'uomo intelligente preferisca frequentare una donna meno intelligente di lui. È una questione confermata dai risultati di tali ricerche, ma che può essere facilmente dedotta dall'esperienza empirica. La conseguenza più immediata è che le ragazze brillanti hanno più difficoltà a trovare un partner rispetto a quello meno brillante. Cioè, ovviamente, gli uomini intelligenti si prendono una bella e stupida. Cioè, torniamo al classico cliché, torniamo al solito classico cliché. Ma il fenomeno comunque è riconducibile a una sorta di economia della conoscenza, ovvero una tendenza da parte delle donne meno intelligenti a cercare una stabilità economica con un uomo di successo.
Allora, però sono più intelligenti, cioè, nel senso, tanto stupide non sono.
Perché poi, parallelamente, le donne dotate di materia grigia non sarebbero disposte, come le altre, a dedicare la maggior parte del proprio tempo a supportare il compagno, in quanto ugualmente ambiziose e capaci.
È vero, questo potrebbe essere vero.
Gli uomini intelligenti infatti cercano una donna abbastanza stupida da mettergli al primo posto tra le priorità, la qualcosa. Aggiunge il regista, è un problema grosso per le ragazze brillanti e acute, perché di ragazze così stupide ce ne sono a milioni.
È statistica, caro mio.
Ovviamente ci sono donne intelligenti che hanno relazioni con uomini intelligenti, ma statisticamente parlando sembra essere una cosa piuttosto rara. È come dire Marco al frigo pieno, la stessa cosa. Cioè, la stessa identica cosa. Ma come al nostro solito in questo spazio cerchiamo di trovare delle motivazioni convincenti ad un sondaggio condotto da un campione di 30 uomini, tutti appartenenti all'elite culturale del nostro stivale, più o meno l'Eurospin di Ponte San Giovanni, sempre quello il campionario di ricerca, e hanno portato queste risposte. Allora, perché secondo voi le donne intelligenti, quindi i maschi alfa, quelli là, i gorilla, i famosi gorilla, quelli che sono anche in palestra, no? Quindi risposte di un certo spessore anche da panel da premio Nobel, no? Quindi prepariamoci. Allora, primo punto. Ad un uomo gli si chiede perché, come abbiamo detto prima, rimangono sole le donne intelligenti. Vai, Rossella.
Allora, a questa domanda ti rispondono perché quando litighi con una ragazza meno dotata di te, puoi raggirarla con due sofismi. con una ragazza intelligente finisci per discutere almeno 6 mesi.
Beh, però è vero, cioè nel senso non ti buttano la spugna così tanto facilmente, secondo
vero,
me.
Vero, argomentano.
Te fanno due, diciamo, lo scoglione così ti fanno. Ma perché il secondo punto è: la ragazza stupida tende ad ammirarti di più per le tue capacità, per lei irraggiungibile, ed è una forma di narcisismo a cui difficilmente si riesce a rinunciare.
Allora, secondo me questo
l'uomo tossico
è...
però
sì,
eh.
Sì, vale però tanto sia per le donne, cioè sia per gli uomini che per le donne, perché tanto ci sono tantissime persone che vogliono essere adorate, che vogliono essere al centro dell'attenzione.
Ma io non sono una statua, perché devo essere adorato?
Lo so, ma ci sono tante persone che secondo me nascondono una loro insicurezza andando a cercare delle persone che le mettano sopra un piedistallo.
Perché poi i piedistalli, però anche le statue migliori, poi a una certa crollano i piedistalli, quindi è meglio.
Si può sempre cadere dal piedistallo.
Si può, e le, poi le statue si sono sempre scocciate quando cadono dal piedistallo, quindi tocca starci molto attenti. Perché, Rossella, secondo te le donne rimangono intelligenti, rimangono sole? Numero 3.
Perché una ragazza un po' più stupida riesce. Ma è partito lo sputo.
Va bene.
Perché una ragazza un po' più stupida riesce ad accettare la differenza estetica tra te e lei, perché crede che la tua intelligenza possa compensare tale discrepanza. Sì, però qui diamo per scontato che tutte le ragazze intelligenti siano nei cessi, non è vero?
Beh, guarda, io sono una che è una gragnocca ed è anche intelligente, vedi? Ti ho fatto bam, proprio il complimento.
Sta parlando di me,
sì, una certa Rossella nata nel Senese, sei tu. Faccio tipo il postino c'è posta per te, faccio.
Parla di me.
Sei Rossella, vieni da Montepulciano, sei senese, dici sempre da sola, sì, sono io. Vabbè, c'è la lettera per Maria De Filippi. Perché una ragazza intelligente si crea spesso una competizione che danneggia la relazione. Un rapporto equilibrato deve essere paradossalmente sbilanciato. Qui non sono d'accordo.
Allora, secondo me... Allora, è una cosa molto articolata, però tendenzialmente diciamo che chi vuole affermarsi come persona, in carriera, diciamo professionalmente... di sesso maschile o femminile, tende a mettere il proprio successo davanti agli altri, ecco. Questo è un rischio che corrono tanto le donne quanto gli uomini, però, nel senso, non è che è solo una cosa di genere che solo le donne intelligenti fanno. Cioè, su questo non lo so,
da valutare. Oppure, cara Rossella,
restano single le donne intelligenti perché spesso gli uomini vedono minacciato il loro senso di superiorità o la loro visione di maschio alfa di fronte a una donna dotata quanto loro.
È vero.
Allora si sentono forse un po' in competizione, forse un po' minacciati, non lo so, sì, può essere però, E vado avanti. No, vai avanti.
Vado io allora. La maggior parte degli uomini e quelli intelligenti non fanno eccezione, sono attratti dalla donna che assume un atteggiamento di sensuale ingenuità. Un po' la Marilyn, no? Quella atteggiamento che molte donne intelligenti non attuerebbero per nulla al mondo. Un po' le finte svampite, no? Mi è caduta la spallina, no? Quelle, capito? Le classiche damigelle in difficoltà, capito?
Esatto,
cioè quell'atteggiamento
esatto.
Un po' da bionda svampita, la Marilyn Monroe.
Ma sì, ma perché l'uomo deve sentirsi un po', no? Il salvatore delle donzelle.
Senza macchie e senza paura.
Esatto, ma sì. Salvo poi dopo scappare al primo problema, proprio, vedi che proprio...
Se la danno a gambe levate. La numero 7 e poi partiamo con una bella canzoncina.
Oh, la donna intelligente rischia spesso di guadagnare più del compagno e questa è una ferita narcisistica difficilmente digeribile.
Questo purtroppo
è vero. Per tanti uomini questo è un problema, come se in realtà il lavoro, no, che uno fa e la retribuzione che uno prende effettivamente poi incidesse sul tipo di... Ma io metterei questa.
Questa era, sicuramente qualcuno la riconoscerà e la lancio con i Lifette Coez. Ci sentiamo tra poco.
Anche per te ho posto uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è?
Pensiero. Molto carina questa canzone. E la dedico a una persona in particolare. Si dice il peccato, ma non il peccatore. In radio non si dice mai. Però chissà, sa. Chissà, sallo. Chissà,
sallo,
sa. Sallo.
Sallo.
Allora, torniamo. Sì, perché poi c'è mio padre, quindi fa il pettegolo. Quindi, no, papà, si dice il peccato, ma non il peccatore. Perché sennò poi dopo inizia. Quindi, no, no, si dice il peccato, ma non il peccatore. Allora, cara Rossella, per chi si fosse connesso in questo momento, stavamo parlando di una domanda abbastanza amletica. Stavamo parlando del fatto che le donne, quindi prendo come campione te,
grazie, non mi sento particolarmente intelligente, ma alcune donne intelligenti purtroppo sono destinate a restare single. Hanno fatto questa ricerca scientifica basata su un campione di personaggi
presi
all'Eurospin,
come al
solito, e hanno visto che le ragioni e le risposte che vengono date più frequentemente sono le seguenti.
Allora, perché la donna stupida può essere educata e più facilmente modellabile a proprio vantaggio rispetto a una donna con un'adeguata percezione di se stessa e delle proprie potenzialità?
Questo è verissimo. Questo è verissimo.
Perché poi, vai Ross.
Ma un'altra spiegazione potrebbe essere che molti uomini leggono nella sicurezza, nei propri mezzi, delle donne brillanti una vena di mascolinità che le rende poco attraenti. Non lo so, cioè nel senso, non lo so. 10.
Le donne intelligenti sono spesso impegnate a raggiungere i propri obiettivi, lasciando poco tempo alla soddisfazione narcisistica di cui necessita il maschio. Però dipende, perché ci stanno pure fidanzati o fidanzate che gioiscono insieme a te dei tuoi successi lavorativi e sanno quando, non lo so, hai delle scadenze importanti di lavoro e non dovete, uno non deve bacare los marones. Cioè, semplicemente un discorso, secondo me, gli equilibri,
sì,
di coppia, perché ci può stare il momento in cui uno ha le scadenze uno l'altro, non per questo secondo me non si possa coniugare la carriera con l'amore. Se
no,
devi trovare la persona intelligente sappia coniugare il resto. Beh, perché gli uomini sono pigri di base.
La voglia. Un'altra spiegazione è che c'è un retaggio culturale cattolico che ha condizionato la percezione della donna, identificata come angelo del focolare. Molti uomini, sebbene illuminati, faticano ancora a liberarsi di questo stereotipo. Stereotipo difficilmente riscontrabile in una donna intelligente. Questo, secondo me, è molto vero.
Sì, questa proprio visione ancora patriarcale della donna stira e lava, capito? Cucina, stira e lava. Quando molte, alla fine, vabbè, ci sono.
Che
anche
poi spiega anche perché nella testa di molti le donne dovrebbero guadagnare meno degli uomini, no?
Certo, perché devo fare
su
le serve
gap.
Sì, come al solito. Oppure nell'idea comune l'intelligenza si accosta difficilmente alla sensualità o alla bellezza. Questa idea ci condiziona più di quello che crediamo.
Anche questo può essere vero, veramente. Cioè, nel senso, abbiamo un'idea di bellezza che deve essere in un certo modo e non necessariamente una bellezza più sofisticata, magari più ricercata.
Numero 13.
Ah, ecco, non mi ricordavo il numero. Infatti aspettavo che tu me lo dicessi.
Stavo sul pezzo.
Molti uomini, sebbene brillanti, faticano a mettersi alla prova con una donna al loro livello, perché le battaglie e le competizioni sociali sono accettate nella sfera lavorativa, ma non in quella sentimentale. Allora, diciamo che molti vogliono anche la vita facile, cioè nel senso, vogliono tornare a casa e non avere qualcuna che poi dopo li stressa per fare determinate cose.
Stai da solo, no?
Stai da solo, ma soprattutto, allora, premesso che l'obiettivo finale deve essere quello di stare bene, di essere felici, però porcaccia la miseria, cioè nel senso, alle volte, no, uno ti dice una cosa semplicemente perché vuole vedere la parte migliore di te, no? Ti vuole aiutare a migliorare, che non deve essere una crociata che rompe le scatole per trasformarti in qualcosa che non sei, però alle volte, cioè, avere una persona accanto che sia stimolante ti aiuta a essere la versione migliore di te stesso.
Vero, sono concorde. Uso questo termine aulico, sono concorde. Allora, numero 14. Ad una ragazza stupida più facilmente mentire per fare i tuoi interessi. Con una ragazza intelligente sai che non riuscirai mai a farla franca.
È vero.
Perché, guarda, fatelo dire da Shakira, che è riuscita a scamare il fidanzato, il marito che la stava cornificando, perché la marmellata non l'hai saputa la storia?
No, ma io non la so.
Perché è stata sgamata? Perché la marmellata, Shakira ha misurato quanta marmellata c'era dentro il barattolo e nei figli, né lei né il marito mangiavano tanta marmellata. Da quando questa, che pure è stupido questo, cioè gli uomini sono fondamentalmente, sotto questo punto di vista, gli uomini eterosessuali sono anche cretini, no? Ma io dico, ma vuoi tradire tua moglie? Vabbè, cosa sbagliata, io ripudio il tradimento, non è una cosa che fa parte di me, però vuoi tradirla, ma fai le cose fatte bene, non so, vai da un'altra parte del, vai,
certo,
in un'altra città, datevi
a casa sua se l'è portata.
Sì, e mangiava sempre la marmellata. Quindi, come per dire, il bambino, come si diceva tanti anni, quando ero piccolo, io l'ho colto con le mani nella marmellata.
No, ma davvero?
Corna nella marmellata, sì, ha iniziato a misurare e piano piano questa marmellata iniziava a scomparire. Cioè, nel senso, piano piano il livello della marmellata all'interno del barattolo diminuiva e non si riuscivano a spiegare chi altro la mangiasse, no? Quindi uno più uno fa due, no? A casa mia. Rossella è rimasta scioccata. Vabbè,
però interessa all'Ibation.
Vabbè, gli uomini sono stupidi, tornano sempre.
Ma chiudiamo con l'ultima spiegazione che veramente rivela il perché le donne intelligenti tendono a restare single.
Perché? Lo dico io, lo dici tu, mia
dillo
cara.
Dillo tu.
In una relazione sentimentale anche l'uomo intelligente ricerca con maggiore interesse gli stimoli sessuali rispetto a quelli intellettuali. Ma quello,
non avevamo
ma
dubbi,
quello proprio
non
l'essere
dubbi
basico proprio. Allora, io direi questo pezzone che è tornato nelle airplay grazie anche al noto telefilm Mercoledì su Netflix, con Lady Gaga, con Bloody Mary. Ci sentiamo tra poco. Lady Mary, Lady Gaga, siamo tornati qui in Civic97, radiofonica.com. Non so quanto abbiamo fatto, Rossella. Abbiamo ancora tempo per una rubrichetta oppure siamo quasi addirittura d'arrivo?
Allora, io penso che siamo quasi addirittura di arrivo.
Quindi
sai?
La prossima rubrica me la lascio per la prossima settimana, allora.
Io direi di sì, direi
perché
di
così
sì.
Almeno... No, voglio lanciare lo spoiler, che tanto poi la riciclerò per la prossima puntata, perché secondo me la lascerò anche se... Secondo me la prossima settimana sarà dato molto spazio a Sanremo, quindi la lascerei per, diciamo, come diciamo appetizer questa
ma
rubrica,
sì,
la lascerei come
sì
appetizer, però quindi facciamo così, noi rientriamo e cioè lanciamo un'altra bellissima canzone,
ma
noi
no,
facciamo i saluti.
Direttamente la sigla.
Allora, lanciamo direttamente la sigla. Salutiamo la nostra Rossella Zappariello,
ciao,
che ci saluta,
Rox.
gli mandiamo un grande bacio.
From London.
From London, adesso sta a Londra. Vero, salutiamo la nostra amica Silvia, la nostra co-conduttrice che tornerà la prossima settimana a farci compagnia e parleremo di Sanremo, entreremo nel vivo della kermesse sanremese e Marco e Rossella vi salutano. 1, 2, ciao! Ciao.